Sono 10 anni che per lavoro sono un vigilante non armato. Il mio lavoro è quasi sempre stato sicuro. Ecco, quasi, tranne una volta.
Cioè, si è avvicinato e mi ha spinto proprio dentro, quindi non mi ha lasciato neanche il tempo di dirgli che non poteva entrare, che non doveva entrare.
Storie di aggressioni immotivate e di intrusi dentro casa, in una puntata che si intitola Uno sconosciuto all'improvviso.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Io penso sempre che le storie che noi ascoltiamo dalle persone fanno, come sapete, fanno un grande servizio, no? Cioè ci fanno sentire più vicini, ci fanno conoscere meglio l'uno all'altro e spesso ci fanno proprio conoscere dei mondi, cioè ci fanno conoscere dei pezzi di vita che magari incrociamo nella nostra giornata. Magari stamattina per strada avete incontrato un vigilante, cioè una persona che per mestiere va in giro con quelle auto piene di scritte che sembrano un po' degli sceriffi, poi in realtà sono delle aziende private che controllano negozi, case, che controllano appunto zone della vostra città o del vostro paese, e ovviamente dietro a quelle persone c'è una storia. Quindi o vi fermate a chiedergliela, tornate indietro e dite scusa mi racconti chi sei, cosa fai, oppure vi ascoltate questo programma che come oggi vi racconta la storia di Daniele, che è un vigilante non armato e che ci racconta di un episodio avvenuto in un gabbiotto dove per un certo tempo della sua vita ha lavorato. Approfittiamo di questa storia come sempre per mettere insieme un'altra storia che ci è piaciuta moltissimo, in questo caso ci è piaciuta ancora di più, arriva dal Guardian e racconta di una donna, anzi racconta che cos'è il frogging, lo capirete che cos'è il frogging. Sapete solo che c'è una donna che vive nel suo appartamento e ogni tanto sente dei colpi, sente dei rumori, le sembra di sentire dei passi nell'appartamento sopra il suo. Il problema è che sopra il suo non c'è un appartamento, ma c'è una soffitta, semplicemente. La puntata di oggi si intitola Uno sconosciuto all'improvviso. Benvenuti. La mia storia riguarda il mio lavoro. Sono 10 anni che per lavoro sono un vigilante non armato. Lavoro su turni anche notturni. Quando mi è capitato di raccontarlo in giro, spesso la prima domanda è stata: di notte, da solo, e non hai paura? Devo ammettere che forse le prime volte un po' di paura ne ho avuta, più che altro incapacità di governare il sonno. Ma poi sostanzialmente non ho più avuto paura perché il mio lavoro è quasi sempre stato sicuro. Ecco, quasi. Tranne una volta.
Sono 10 anni e mezzo che faccio questo lavoro, ho iniziato un po' per caso perché c'era un amico che mi ha detto che cercavano personale, io in quel periodo cercavo lavoro, mi hanno detto dai prova, magari giusto un lavoretto così, e poi sono passati 10 anni e mezzo e sto ancora lì. Ci sono vari aspetti negativi di questo lavoro perché comunque è molto ripetitivo, ci sono turni anche piuttosto lunghi, si sta appunto a litigare con la gente spesso, però mi piace appunto che mi dà il tempo anche di fare altre cose, cioè ad esempio durante la notte, durante il sabato e la domenica che c'è meno gente, posso permettermi anche di ascoltare di leggere libri, ascoltare podcast, ascolto la vostra trasmissione.
Il mio lavoro all'epoca dei fatti, ora è leggermente diverso, era di sorvegliare l'ingresso del parcheggio riservato ai dipendenti della ferrovia. Le mie 8 ore, a volte anche 12, le passavo all'interno di un gabbiotto in muratura di poco più di 2 metri quadri, in cui c'erano una sedia, un tavolino e un computer. E poi lo strumento del potere, il pulsante che consentiva l'apertura della sbarra. Se si avvicinava una macchina autorizzata aprivo la sbarra, altrimenti gentilmente invitavo l'autista ad allontanarsi. Essendo il gabbiotto molto piccolo, capitava spesso che passassi buona parte del tempo in piedi, appoggiato allo stipite della porta, in una posizione che mi permetteva di guardare l'ingresso del parcheggio e vedere subito le auto in avvicinamento. Col passare del tempo, le auto dei ferrovieri, che entravano tutti i giorni, le riconoscevo da un minimo particolare. Avevo anche messo a punto una tecnica per stanare i furbi che provavano ad entrare pur consci di non avere l'autorizzazione per farlo. E li vedevo titubare, fare la curva un po' dubbiosi, mi preparavo a sfoggiare la mia pazienza e la mia gentilezza per mandarli via.
Cerco di farlo tutto appunto nella maniera più tranquilla possibile, cercando di non essere troppo brusco con le persone, perché ci sono alcune categorie di persone che veramente non sanno che lì non si può parcheggiare, quindi lo fanno in buona fede, ci provano in buona fede. Ci sono quelli che invece lo fanno in cattiva fede, sanno benissimo che non possono parcheggiare, sanno benissimo che non sono autorizzati e ci provano, e magari sono già venuti altre volte, gli hai detto già altre volte che non potevano entrare, questi continuano ad entrare.
Era un lunedì pomeriggio ed ero appena rientrato dal giorno di riposo. Era un pigro pomeriggio con poche macchine in giro e io, per ammazzare il tempo, ero come sempre appoggiato sullo stipite della porta a guardare l'orizzonte come un novello pistolero western. Ad un certo punto vedo avvicinarsi un signore che non conoscevo, ma che avevo visto qualche volta accanto al bar che si trova lì vicino al gabbiotto. La cosa non mi ha destato subito allarme, perché capita spesso che delle persone vengano a chiedere informazioni, ed ero convinto che quel signore volesse chiedermi informazioni, appunto. Come diceva De André, il seguito prova che avevo torto.
Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla.
Questo signore, in dialetto barese e con un tono minaccioso, mi chiede: posso dirti una parola? E senza aspettare una mia risposta, mi spinge dentro al gabbiotto e comincia a riempirmi di schiaffi, pugni e improperi, sempre in un dialetto minaccioso.
Gridava in dialetto barese: voi non dovete, la dovete smettere, voi avete rotto le balle, una cosa del genere. Sì. Però non diceva pienamente cosa doveva fare, cioè per quale motivo. Diceva, ce l'aveva un po' con me, ma poi ho capito che non era solo con me, ma con tutti quelli che stavano lì. Quindi aveva trovato me in quel momento e si era sfogato con me, ma era con tutti quelli che lavoravano lì.
Una delle cose che i miei superiori mi hanno sempre ripetuto è che nel gabbiotto può entrare solo il personale addetto al servizio, quindi è assolutamente vietato far entrare degli estranei. Quindi sembrerà strano, ma il mio primo pensiero è stato: ma perché questo sta entrando nel gabbiotto? Qui però devo un'altra piccola spiegazione. Io non sono mai stato un violento, non ho mai fatto a botte con nessuno, neanche per difendermi. Non credo assolutamente alla violenza e ancor meno credo al pensiero comune molto in voga nella mia zona, per cui sei un vero uomo solo se sei forte a fare mazzate, solo se sei bravo a picchiare gli altri e così a pretendere il rispetto o il timore degli altri. Tutti questi concetti sono sempre stati lontani anni luce dal mio vivere, giusto o sbagliato che sia. Da quando faccio questo lavoro, inoltre, spesso i responsabili ci hanno fatto vari discorsi sulla divisa, sulle regole di comportamento da tenere quando si è in servizio e sul fatto che picchiare una persona in servizio, in divisa, fosse un comportamento che avrebbe anche potuto portare al licenziamento. Tutto questo per spiegare che in quel preciso momento, in cui quel tizio mi stava picchiando, sarà durato al massimo un minuto, non mi è passato neanche lontanamente il pensiero di reagire, il pensiero di difendermi, perché questa persona avrebbe anche potuto avere un'arma. Il mio unico pensiero, di cui ho vivido ricordo ancora oggi, era chiedermi ripetutamente: ma per quale motivo mi sta picchiando? Cosa gli ho fatto di male? Era capitato altre volte che qualche persona che gentilmente non avevo fatto entrare mi avesse giurato che se mi avesse incontrato per strada me l'avrebbe fatta pagare. Si diventa molto aggressivi alla guida delle auto, a volte. Ma questo signore? No, non aveva mai provato ad entrare, né mai mi aveva giurato vendetta per un torto subito. Mentre pensavo tutto questo e cercavo di proteggermi come potevo, ad un certo punto si calmò e andò via, come un cielo nero che promette temporali ma che mantiene solo pochi minuti di pioggia. Per fortuna vicino a me c'erano i militari dell'esercito che, una volta accortisi dell'accaduto, hanno allertato la polizia ferroviaria, anch'essa molto vicina, e in poco tempo hanno fermato l'uomo. Ai poliziotti l'uomo si è giustificato dicendo che io e i miei colleghi lo guardavamo spesso e che invece dovevamo lasciarlo in pace. Io sono stato soccorso dall'ambulanza e ho ricevuto una prognosi di 10 giorni di infortunio che passai a casa vedendo film e smaltendo una parte della mia infinita pila di libri da leggere. Insomma, poteva andarmi peggio. Jonestown Massacre è il nome di questa band che canta Don't Look at Me, perché è effettivamente la motivazione per cui Daniele sembra essere stato aggredito da questo tizio nel suo gabbiotto era che appunto lo stava guardando un po' troppo. Pronto, ciao Daniele, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Come stai innanzitutto?
Sì, tutto bene, dai, grazie. Un po' raffreddato, ma tutto bene.
Questo episodio risale a un po' di anni fa, quindi diciamo ti sei ripreso quei 10 giorni di prognosi.
Sì, parliamo da 6-7 anni fa, sì, più o meno.
L'hai più rivisto quel tizio?
In realtà sì, c'è stata una parentesi appunto burocratica, giudiziaria, però sì, poi non l'ho più rivisto in giro.
Ah, perché tu ovviamente sei stato obbligato a sporgere denuncia per via...
Sì, c'è stata una denuncia, sì, però non era questo il centro punto della storia, però certo. Non l'ho scritto per questo, però...
Certo, assolutamente, era chiaro che il senso era un altro. E tra l'altro a noi sono venute un sacco di curiosità riguardo alla tua vita, quello che fai. Ad esempio, non sei più in quel gabbiotto adesso, cosa fai, come passi la tua giornata lavorativa?
No, in realtà il lavoro è più o meno sempre lo stesso, soltanto perché ci hanno spostato da un'altra parte, non abbiamo più il gabbiotto, abbiamo una transenna per chiudere l'ingresso, però sì, il lavoro è praticamente uguale.
Quindi sei all'aperto?
Un gabbiotto semovente, di quelli che si usano nei cantieri, però sì.
Senti, tu sei di Bari, però insomma l'inverno a Bari può essere freddino.
Sì, però comunque per fortuna sono all'interno, quindi non sono di quelle persone. Ci sono altri miei colleghi che girano per la stazione e loro sono sempre in giro sotto le intemperie, caldo, freddo, pioggia. Io per fortuna ho un gabbiotto, quindi a un certo orario posso anche chiudermi lì dentro.
Il gabbiotto è il grande protagonista di questa storia. Devo dire che mai nella vita ho ripetuto così tante volte in fila la parola gabbiotto, che tra l'altro è una parola bellissima.
Lo so, purtroppo. Lo so, purtroppo non sapevo come chiamarla diversamente.
No, ma è il nome giusto, proprio mi piace. cioè, peraltro suona bene in bocca, Gabbiotto. Senti, non so, sì, se faccio un nuovo programma radiofonico, lo chiamo Gabbiotto, perché cosa accade in quel Gabbiotto? Tra l'altro, Daniele, so che tu sei un grande amante della lettura, del teatro.
Sì, sì, mi piace molto, sì, sono appunto i passatempi che ho, che mi permettono di farlo, di seguirlo, appunto di far passare le ore più facilmente lì.
Perché immagino,
sul Gabbiotto.
Perché immagino che nel Gabbiotto grande protagonista sia anche la noia quando non succede niente, giusto?
In molti casi sì, per fortuna ci sono i podcast, ci sono le trasmissioni tipo la tua, che riascolto quando non posso ascoltare dal vivo, ascolto in podcast. Ci sono tanti podcast che voi consigliate, quindi
riesci a leggere
tanti.
Anche, cioè, o meglio, lo puoi fare
leggere,
o non è previsto?
Sì. Sì, 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 potrei farlo, soltanto che soprattutto di notte mi viene sonno,
certo.
Quindi cerco di farlo il meno possibile, certo. Però sì, di giorno, quando la giornata è più tranquilla, sì, cerco di leggere qualcosa.
La tua figura ricorda un po' quella di, non so se hai letto il libro, hai visto il film, quel libro che si chiama L'eleganza del riccio, in cui c'è questa, la custode,
sì,
di un palazzo, no?
Sì.
René Michel.
Sì,
che...
sì, più o meno. Oh, sì, ho visto il film, non ho ancora letto il libro, però sì, è piuttosto simile. Sì, vabbè, ovviamente il nostro lavoro è diverso, perché comunque siamo lì all'aperto, dobbiamo essere cattivi con la gente che vuole parcheggiare ma non può, però siamo, diciamo, è meno romantico,
ma
però sì.
Da questo punto di vista, Daniele, scusami, perché effettivamente io ci pensavo mentre leggevo la tua storia, quella del vigilante, cioè, non per forza ovviamente, però insomma è una figura che porta con sé una parte di aura un po' minacciosa. Tu mi pare proprio non ce l'hai.
Non so. Purtroppo no, cioè dovrei avercene un po' di più, però cerco di mantenere quello che sono, cerco di tenere il tutto con gentilezza, appunto di fare il mio lavoro con gentilezza e di essere non troppo aggressivo con chi prova ad entrare o chi vorrebbe entrare, perché c'è anche chi obiettivamente non sa che non può entrare, quindi non bisogna essere aggressivi con tutti, si cerca di essere un po' più duri, nel limite sempre del rispetto, con chi capisci che lo fa apposta. Che
senti, e funziona la tecnica?
Che non può entrare.
Anche in situazioni come quelle, in cui la gente spesso si arrabbia, come giustamente dici tu, in macchina ci si arrabbia con grande facilità, la gentilezza paga?
Qualche volta sì, serve più o meno a stemperare la tensione, poi i miracoli non si possono fare, però si cerca di stemperare un po', di abbassare appunto questo clima di tensione e poi si spera che gli passi.
Daniele, quando vuoi mandarci una storia che magari è scritto nel tuo Gabbiotto, sai che noi siamo qui ad aspettarla con grande piacere.
Ok.
In bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie.
Ciao Daniele, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Loro sono i Kinks che cantano Stranger e ora la parola passa ad Agnese Scappini.
Beh, la storia di Daniele spiega il cosiddetto tipico comportamento paranoide nel mondo della psicanalisi, ovviamente portato avanti e tenuto da colui che poi picchia Daniele. Colui che vede in Daniele, nei suoi colleghi, una minaccia in maniera totalmente alienata dalla realtà, diremmo che è una persona senza esame di realtà. Ed è per dire che questo accade e soprattutto per dire che a volte la nostra realtà non è qualcosa di oggettivo, ma è qualcosa di assolutamente soggettivo, anzi molto spesso. Quando tuttavia questo soggettivo è distaccato da un esame consapevole, attinente, quanto più attinente dal reale, allora può provocare dei comportamenti che escono dalla normale ragionevolezza. Ovviamente chi si trova in queste situazioni come Daniele non è in grado né di prevederli né di gestirli, perché sono comportamenti che non rispondono a delle logiche funzionali. Beh, questo per dirci che la normalità può contenere anche queste particolarità.
Per due ore era un continuo pestare uva.
Il 29 è stata ancora più pesante di quella.
E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Da lì, né, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava.
La vita dello scrittore è dura, molto dura.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a Matteo Cacciaracconta, @radio24.it, una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta, @radio24.it.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Frogging. Vorrei riprendere questa parola inglese che significa entrare nella casa di qualcuno e viverci per un certo periodo senza che i residenti se ne rendano conto. Non so se lo sapevate. Frogging si dice questa cosa. E non si tratta di occupazione abusiva per scopi abitativi, si tratta di una specie di gioco di sopravvivenza, di resistenza, che prevede di non farsi scoprire, quindi di ripulire tutto, prendere solo ciò di cui si ha bisogno, che poi esclusivamente acqua, cibo e articoli da toilettatura, e lasciare la casa nelle stesse condizioni in cui era prima. Frogging. La storia che vi raccontiamo adesso potrebbe essere proprio un caso di frogging, anche se non è mai stato del tutto chiarito. È la storia che una donna di nome Amber Down ha raccontato al Guardian, che si intitola Uno sconosciuto viveva di nascosto in casa mia. Nel 1995, quando avevo 20 anni, mi sono trasferita a Enumclaw, una cittadina agricola nello stato americano di Washington, per stare vicino a mio fratello e alla sua famiglia. Ho affittato un appartamento e la mia stanza era all'ultimo piano.
The first night I moved in, you know, I had been playing music, while I was unpacking.
La prima notte in cui mi sono trasferita avevo messo della musica mentre disfacevo le valigie e sono andata a letto quella sera e ho spento la musica e mentre ero sdraiata nel mio letto ho sentito dei passi in soffitta.
And there were very clear footsteps.
Erano dei passi molto nitidi e non ero molto sicura del perché li sentissi, ma ogni volta che ti trasferisci in un nuovo appartamento inizi a notare tutti i piccoli suoni diversi che fa quello spazio in particolare e quindi non ero molto sicura di cosa fossero, però sembravano dei passi. Nel corso dei mesi ho iniziato a notare che sparivano delle cose. Compravo una confezione da 6 di soda, ne bevevo una, tornavo a casa dal lavoro e ne trovavo solo 4 rimaste. Lo stesso valeva per le confezioni di zuppa o i noodles. Ho anche notato che le porte che avevo lasciato aperte erano chiuse, o viceversa. Per lo più lo trovavo divertente, davo per scontato che fosse mio fratello che, avendo le chiavi, entrava in casa mia, mangiava il mio cibo, anche se ripensandoci avrei dovuto capire che non era lui, perché ci sarebbero stati piatti sporchi ovunque. Poi ho preso un cagnolino, era proprio un cucciolo, piccolino.
Yeah, she is just a baby. So she was learning to be potty trained.
Stava ancora imparando a controllare i suoi bisogni, così tornavo a casa tra un lavoro e l'altro e lo portavo a spasso.
And I was kenneling her in the bathroom while she was.
Lo tenevo in una cuccia, chiusa in bagno, mentre imparava le buone maniere. Quindi lo tenevo in bagno con il giornale sul pavimento, acqua, giocattoli e roba del genere. Ma un giorno, mentre ero fuori, l'appartamento si è allagato. Sono tornata a casa e ho trovato il cagnolino nel lavandino. Era minuscolo. Non sapevo come fosse riuscito a salire fino a lì, a meno che qualcuno non l'avesse messo lì per salvarlo. E poi continuavo a sentire dei passi. C'era una botola nel soffitto che conduceva a quello che pensavo fosse un sottotetto. Ho chiesto alla mia padrona di casa se c'era la possibilità concreta che qualcuno potesse essere lassù. Mi ha risposto: ma assolutamente no. Probabilmente è uno scoiattolo o dei procioni. Così ho allontanato questo pensiero dalla mia mente. Poi un giorno sono rimasta a casa dal lavoro perché non mi sentivo bene.
It was around 7 o'clock at night. I was on the couch and I was watching my stories, watching my TV.
Erano circa le 7 di sera, ero sul divano, stavo guardando le mie stories, guardavo la TV e ho sentito un forte tonfo in camera da letto.
And I just dismissed it and kept on watching television. Later on that evening,
e l'ho semplicemente ignorato perché ho degli animali e quindi fanno rumore. L'ho ignorato e ho continuato a guardare la TV. Più tardi però, con la sera, verso le 11, ho spento tutte le luci, ho fatto un bagno, mi sono spogliata e sono entrata nella vasca da bagno. E così ero nella vasca, ho acceso una candela, ho guardato in alto e la botola che dava nella soffitta era aperta.
Way down.
E lì il tempo si è improvvisamente dilatato. Un pensiero che è durato circa 30 secondi mi è sembrato protrarsi per 5 minuti. Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. I passi, il cibo, il cane. Qualcuno si trovava nel mio appartamento. Il mio primo pensiero è stato: se mi avessero voluto uccidere sarei già morta. Avevano avuto la possibilità di cogliermi di sorpresa in casa per 6 mesi. Ho pensato anche che dovesse trattarsi di un uomo o qualcuno abbastanza alto da salire lì senza una scala. I know something about opening windows and doors. I know how to move quietly, creep across creaky wooden floors. I know where to find precious things. sapevo che dovevo mantenere la calma e non spaventarlo per evitare che mi facesse del male.
So I very calmly got out of the tub and got my robe. I put it on.
Così sono uscita dalla vasca con molta calma. Ho preso il mio accappatoio, l'ho indossato. C'era solo un posto dove poteva essersi nascosto ed era nell'armadio della camera da letto. E ho dovuto passare davanti a quell'armadio per uscire. L'armadio aveva quelle porte a specchio ed è stato davvero spaventoso vedermi al buio sapendo che lui era dall'altra parte di quella porta.
In the dark, knowing that he was on the other side of that door.
Poi sono andata in cucina, ho preso un martello dal cassetto degli attrezzi per proteggermi in caso di aggressione e ho chiamato mia cognata. Ho sussurrato queste parole: penso che ci sia qualcuno in casa mia. Lei ha detto: esci subito, sto arrivando. 3 minuti dopo era da me. Siamo tornati a casa sua e abbiamo chiamato la polizia. Non hanno trovato nessuno, ma c'era un mucchio di roba in soffitta, un sacco a pelo, del cibo e un libro. Non mi hanno mai detto cosa stesse leggendo. Il giorno dopo dissi alla mia padrona di casa che me ne sarei andata e le diedi una copia del rapporto della polizia che riportava segni di un possibile intruso. Per anni quell'esperienza mi ha perseguitata. Quando ero a casa da sola mi sentivo come se fossi spiata. Vivevo in un'altra casa e anche lì c'era una botola che portava una soffitta e ho chiesto al padrone di casa di mettere una serratura all'esterno. La casa in cui vivo ora, in Illinois, per fortuna non ha una soffitta. Ci vivo con mio marito e 2 figli, un cane e 2 uccelli. Purtroppo il mio cagnolino è stato investito da un'auto 2 anni dopo che me ne ero andata da quell'appartamento di Washington. Penso spesso che fosse l'unico ad avere visto cosa stava accadendo. Lo sconosciuto non è mai stato individuato né catturato. La polizia non aveva idea di cosa ci facesse lì, quell'intruso. Era una cittadina tranquilla. Non ho mai visto persone in difficoltà o senza tetto. Alla fine dei conti, provo simpatia per quello sconosciuto. Non c'era malizia e onestamente è stato il migliore coinquilino che abbia mai avuto. Stava per conto suo, era silenzioso e abbassava sempre il sedile del water. Non potrei mai esserne certa, ma credo di averlo visto una volta. Stavo uscendo dal mio appartamento per andare al supermercato e c'era un tizio, sui 35 anni, con i capelli rossicci, seduto lì, come se stesse aspettando qualcosa. Mi ha guardato più a lungo di quanto sia considerato accettabile e io ho pensato che fosse strano. Quando sono tornata dal supermercato, se n'era andato. Non ci ho pensato, ma ora mi chiedo, forse sapeva tutto di me. Every move I make. Stole my name, play your dirty game. Questo brano si intitola Spies Are Watching Me, cioè delle spie mi stanno guardando. Il nome della band è Voilà Sir Jen. Ogni tanto credo che Luca Micheli mi prenda in giro, cioè secondo me ogni tanto, Luca, di la verità, Luca, ogni tanto tu metti un titolo a caso e dici tanto questo caccia lo legge come se fosse una band che non conosce, giusto? Ed è esattamente così. Voilà Sir Jen o Sir Jean è il nome di questa band che canta Spies Are Watching Me, mentre la bellissima storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitolava Uno sconosciuto viveva di nascosto in casa mia. E poi Anita, che ha scritto questa puntata, si è cercata la persona che era protagonista di questa storia e l'ha trovata in un podcast, a cui avete sentito ovviamente l'audio, che si intitola Criminal, ed è un podcast di Phoebe Judge. È un episodio che si intitolava A Bump in the Night, cioè un colpo nella notte, e la voce era quindi la voce ovviamente della protagonista, autrice di questa storia, che ha vissuto questa storia, questo episodio della sua vita, abbastanza strano, spaventoso da un certo punto di vista, bizzarro, molto bizzarro dall'altro. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia originale.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati al momento della nostra storia seriale, quella dedicata alla grande avventura che ha vissuto il nostro ascoltatore che si chiama Marco e che ovviamente ce l'ha inviata. Siamo a Parigi, siamo a 9 chilometri dal punto di partenza di una corsa come la Paris-Brest-Paris, che di chilometri ne fa 1230. Siamo solo al 9° chilometro e il caposquadra di Marco, il randonneur Paolo Romei, quello che avrebbe dovuto aiutare Marco durante la gara, dandogli il ritmo, scandendo i tempi di questo sforzo titanico, è costretto a fermarsi per un guasto meccanico alla sua bici. Marco a questo punto è da solo e ha davanti a sé una scelta importante: proseguire da solo o abbandonare.
Per arrivare a questa manifestazione io mi sono allenato fisicamente e psicologicamente per 3 anni. Mollare tutto significa buttare via tutto quello che io ho maturato in questi 3 anni. Buttare tutto sarebbe stato per me veramente destruente. Andare davanti da solo significa andare verso l'ignoto. Facevo anche fatica a immaginare quali potessero essere le difficoltà.
Decido di non decidere e, innestato il pilota automatico, mi ritrovo teletrasportato in pochi attimi a Mortagne-au-Perche, chilometro 140, 15 minuti dopo la mezzanotte. 5 ore e 45 minuti della partenza vissuti con la stessa emozione di una picchiata sulla discesa più ripida della più alta montagna russa.
Decidere di non decidere significa prendere tempo. Significa non agire sull'emotività. Nel momento in cui io vengo affiancato dal ciclista francese che mi dice il tuo compagno è fermo, se fossi stata una persona emotiva avrei detto vabbè, ora sai che c'è, si ritira lui, mi ritiro io. Nessuno mi ha ordinato di fare questa cosa, non sono un professionista, non devo mettermi alla prova. E ho deciso di non decidere nel senso che ho preso tempo. Ho deciso di non decidere nel senso che mi sono preso la notte. Io ho detto vado avanti, la notte mi porterà consiglio, quando sorgerà il sole la situazione sarà diversa. Ho deciso di non decidere e quando è sorto il sole ho deciso.
Ho dormito in abbondanza la notte precedente e in più posso contare sul sonnellino ristoratore del primo pomeriggio, consumato sopra una panca all'interno del velodrome, subito dopo il buffet luculliano pre-gara. E così proprio non mi pongo il problema di come affrontare la notte appena iniziata. Semplicemente pedalo sulla scia dell'adrenalina alle stelle e del sentiero a luci rosse.
Questa manifestazione si può correre in 2 modi. Ci sono dei ciclisti molto veloci, cioè che quando pedalano raggiungono e mantengono delle velocità costanti superiori anche ai 30 km orari, 30-40 km orari. Ciò permette loro di percorrere lunghi tratti in breve tempo e questo permette loro, avendo il vincolo del tempo, cioè le 90 ore, di amministrare il tempo che rimane con riposo. Io non appartengo a questo gruppo di ciclisti, purtroppo. Sono un ciclista relativamente lento, sono quello che comunemente viene definito passista. Questo significa però che io ho meno tempo per dormire. Io devo rimanere nelle 90 ore più lento vado quando pedalo, meno posso dormire. E quindi io avevo già messo in conto che la prima notte l'avrei passata pedalando, perché se mi fossi fermato a dormire la prima notte mi sarei svegliato e sarei già stato in ritardo. Per cui la prima notte non mi pongo il problema di cosa fare. Io so già che dovrò pedalare.
Alle 5 del mattino di lunedì 17 sperimento l'ebbrezza della prima timbratura sul libretto di viaggio, mio inseparabile compagno e censore instancabile della tabella di marcia.
Il libretto di viaggio di una manifestazione di questo tipo è un documento sul quale vengono applicate delle timbrature con orari nei punti di controllo. Per ogni tappa c'è un punto di controllo che corrisponde anche al punto di ristoro, il che significa che ogni mediamente 70, 80, 90, anche 100 km è previsto che si debba passare in un punto dove il personale delle manifestazioni appone un timbro sul libretto con un orario, e poi questo documento al termine della manifestazione raggiungerà un ufficio centrale che poi darà il brevetto.
Sono in una terra di confine tra la Bassa Normandia e i paesi della Loira, chilometro 220, in pratica una randonnée, una gitarella ad inizio stagione, ma percorsa per lo più di notte a un tasso di umidità altissimo. Durante questa prima notte si pongono le basi di numerosi ritiri, ciclisti che hanno sottovalutato, complici le perfette condizioni meteorologiche, il freddo notturno della campagna francese.
La Francia è un paese dove ci sono molti più spazi aperti e con una densità di popolazione molto inferiore rispetto a quella italiana, per cui in realtà tu puoi pedalare per ore e ore e ore all'interno di un bosco o sulle colline francesi senza incontrare paesi. Ti avvicini progressivamente all'Atlantico, per cui è un luogo molto freddo e molto umido. Durante la notte si raggiungono dei tassi di umidità altissimi e le temperature sono estremamente più basse rispetto a quelle che possiamo sperimentare nella pianura padana. Tra le 5 e le 7 del mattino si corre il rischio, pur in presenza di un tempo stabile, cioè senza vento, senza pioggia, di andare incontro a dei fenomeni di assideramento.
intitola Foreign Spies, questo brano, cioè spie straniere. La cantano The Smile per chiudere questa puntata che si intitolava Uno sconosciuto all'improvviso. Io ringrazio moltissimo Marco che ci permette di scrivere e di raccontare la sua storia seriale. Ringrazio moltissimo Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi che fanno questo programma insieme a me e insieme a voi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia. Un paio di pagine, una storia della vostra vita che in qualche modo ha un significato importante per voi. Noi la prendiamo e ci facciamo una puntata e ci facciamo anche un briciolo di filosofia. Linea GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!